Martedì iniziano i gironi della competizione per club più importante e, per quanto mi riguarda, più bella che ci sia, ovvero ovviamente la Champions League, e noi qui come ogni anno ci ritroviamo per fare la preview dei gironi. Per farlo ci sono i soliti Charles Onuakpa, che non si è fatto purtroppo i capelli verdi. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti. In compenso oggi è il mio bel orologio a casa, visto che siamo in tema di orologi questa settimana sui social.
E Michele Tossani, che non so se è un Rolex, ma non credo. Ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti. No, se lo sapevo portavo il mio vecchio orologino trovato nelle merendine 100 anni fa dell'Udinese. Però comunque sollecito che sia una puntata più corta dell'altra volta, perché voglio andare a vedere Daniel Bryan nella All Elite Wrestling, quindi facciamola, stringiamo.
Finalmente sono d'accordo, finalmente una buona motivazione per fare alla svelta. Tra l'altro la AEW ha anche da poco preso CM Punk, è tornato a lottare dopo sette anni di assenza. Comunque, partiamo subito. Allora, ci sono tre cose da dire, secondo me, prima di fare tutti i gironi. La prima è che ci sono due novità a livello regolamentare. La prima, ovviamente, è quella che non conta più la regola dei gol fuori casa, e già l'abbiamo visto nei playoff, e ovviamente avrà un impatto pesante a partire dagli ottavi, ma ovviamente è una regola che vale anche per i gironi, quindi se due squadre arrivano alla fine dei gironi a pari punti, la regola dei gol fuori casa non conta più per decidere chi è davanti. L'altra regola che è cambiata, avrà ovviamente un impatto nettamente minore, però è giusto sottolinearlo, è quella del calendario, perché prima la squadra, per esempio, D giocava la prima giornata contro la squadra A, la seconda contro la squadra B e la terza contro la squadra C, poi la quarta giornata era il ritorno contro la squadra C, la quinta giornata era il ritorno contro la squadra A, cioè quella che aveva affrontato la prima giornata, e poi la sesta e ultima giornata era contro la squadra B, cioè quella che aveva affrontato alla seconda giornata. Ora invece è cambiato e il girone di ritorno è simmetrico a quello di andata, nel senso che abbiamo sempre A, B, C le prime giornate, la quarta giornata è uguale a prima, quindi ritorno contro la C, e poi invece la quinta giornata è il ritorno contro la B e la sesta e ultima giornata è il ritorno contro la A, quindi in pratica sono invertite le ultime due giornate rispetto a come era negli anni scorsi.
Io, come gli anni scorsi, non ho capito nulla, e quindi ogni giorno, martedì o mercoledì, su Telegram chiederò che partite ci sono oggi e voi mi risponderete.
Ok. E poi la terza cosa da dire, la premessa che facciamo sempre, cioè che i gironi iniziano a metà settembre e si chiudono ad inizio dicembre, quindi ci sono solo 6 partite distribuite in quasi 3 mesi, e in 3 mesi può succedere di tutto, quindi ci possono essere cambi di forma, oppure può esserci qualche esonero, insomma, può succedere di tutto. Sono appena 6 partite diluite in un arco di tempo abbastanza lungo. Allora, partiamo dal girone A, composto da Manchester City, Paris Saint-Germain, Lipsia e Club Brugge. Cosa pensate di questo girone?
Ma poi lascio la parola. Cioè, questo è il girone della Champions League asiatica, no? Visto ci sono sia le squadre con proprietà della Champions League asiatica, il girone della Champions League asiatica.
Di sicuro è il girone con le proprietà più odiate, se vogliamo.
Sì.
Perché ci sono,
a parte
Manchester
Bruce,
City, Parigi, Lipsia, il povero Club Brugge. Guarda, questo è un... Partiamo dal presupposto che in realtà a me non piacciono i gironi di Champions dove ci sono sempre due favoritissime, perché chiaramente Manchester City e PSG sono tra le 3, barra al massimo 5 squadre favorite per vincere questa competizione. A me appunto non piace quando si incontrano subito, perché poi, diciamo, perde un po' il gusto della sfida, però comunque sarà interessante, perché con così tante abilità in campo sicuramente sarà una sfida da seguire. Difficile dire chi vincerà questo girone, perché comunque Guardiola in generale parrebbe favorito, essendo un allenatore più bravo con una squadra più esperta. Il PSG, l'abbiamo detto, si deve un attimo trovare a livello di equilibrio, a livello anche di alchimie, di organizzazione con tutti questi nuovi innesti, però senz'altro con tutto quel talento che ha a disposizione e soprattutto con la permanenza di Mbappé, visto che quello è stato il grande momentone estivo fino a pochi giorni fa. Se la può, ecco, giocare per la vittoria di questo girone. A me dispiace molto purtroppo per il Lipsia di Jesse March, perché è una bella squadra, una squadra che nonostante la perdita di Nagelsmann, un po' Meccano e di Sabitzer, ha comunque diversi giocatori giovani su cui contare. C'è Soboslai che è partito bene in Bundes, c'è il giovane Siamakan in difesa che ha un po' preso il posto di Upamecano e Konaté, è arrivato André Silva quest'estate, dovrà cercare un attimo di confermare l'ottimo rendimento che ha avuto l'anno scorso all'Eintracht. Purtroppo partono come terza forza di questo girone, senz'altro l'Europa League credo sia l'obiettivo minimo per loro. La vedo dura, ecco, che possano sgambettare una di quelle altre due, però mai dire mai. Anche il Club Brugge, secondo me, può essere un po' una spina nel fianco, magari tenderemo un po' a sottovalutarlo, però ecco, secondo me, soprattutto quando ospiterà, diciamo, City e Paris, potrebbe un attimo metterli in difficoltà e non mi aspetto, ecco, delle vittorie così scontate, magari in punteggio.
Insomma, il classico girone con due chiare favorite, ovvero sia City e Paris. L'Ipsia io non credo che abbia grosse chance di passare il turno, però nella singola gara penso che possa mettere in difficoltà sia il City che il Paris. Chiaramente, come diceva prima Ciarri, rispetto all'anno scorso la squadra tedesca ha perso molto, però ecco, nella singola gara potrebbe mettere in difficoltà la squadra di Guardiola e o quella di Pochettino. Mick, se dovessi dirne una, chi passa come prima tra Paris e City?
Credo il Manchester sia favorito più che altro perché il Paris Saint-Germain dovrà inserire Messi e quindi creare il contesto adatto per lui. Già qualche problema l'hanno avuto l'anno scorso senza Messi e quest'anno devono aggiungere anche lui, che è una grande aggiunta ovviamente, però va sistemato in campo. E quindi vedo il Manchester un po' favorito. Più che altro, avete detto tutto voi di questo girone, io spero in un buon torneo del Club Brugge, perché sono un grande fan anche del calcio belga. Approfitto per salutare Andrea Lapegna e per gli studenti eventualmente in ascolto, se qualcuno finalmente mi porta una sciarpa o dell'Anderlecht o del Malin o del Cercle Bruges, perché io sono per l'altra squadra di Bruges, sarebbe cosa gradita.
L'avevi già detto l'anno scorso, nessuno ti ha ascoltato.
E non è arrivato nulla, infatti lo ripeto.
E passiamo allora al girone B, il girone dell'inferno, il girone della morte, composto da Atletico Madrid, Liverpool, Porto e il povero Milan. Quante chance ha, secondo voi, di passare la squadra di Pioli?
Questo è veramente un girone difficile, però d'altra parte era preventivabile un sorteggio del genere quando sei in quarta fascia. Esatto. Devono andare proprio bene tutti gli astri, devono essere organizzati bene, quindi non lo so, io non seguo l'oroscopo, quindi non so come si devono organizzare gli astri. Comunque diciamo che deve essere una congiuntura favorevole. Oggettivamente qui ci sono due squadre favorite, che sono l'Atletico e il Liverpool. Sono curioso, ecco, di vedere il Milan, perché diciamo che il Milan in questi due anni ci ha stupito. Ci si aspettava a un certo punto un crollo dei rossoneri, ma in realtà non è avvenuto. Si è dimostrata una compagine organizzata e tecnicamente valida per il calcio italiano. Secondo me, l'abbiamo detto anche nella preview del campionato, ha assorbito nel modo migliore possibile la perdita di Donnarumma e Çalhanoğlu. Sono due perdite gravi, ma loro hanno cercato di attutire il colpo e secondo me l'hanno fatto nel modo migliore possibile. Certo, ora c'è uno step successivo da fare, cioè dimostrarsi all'altezza di queste tre storiche grandi del calcio europeo, perché il Milan ovviamente è una grande del calcio europeo, ma lo sono anche le altre tre, lo è anche il Porto, non dimentichiamoci che comunque il Porto ha vinto due Coppe Campioni. È una squadra organizzata, la storia non va in campo, però loro sono una buona squadra anche ora. Sulla carta il Milan dovrebbe battagliare con il Porto per la qualificazione all'Europa League. Però ecco, sono curioso di vedere, soprattutto tatticamente, come andranno ad affrontare il Liverpool e come andranno ad affrontare l'Atletico Madrid, che sono due squadre tatticamente diverse, e quindi voglio vedere che piani gara preparerà Pioli per affrontare queste due squadre.
Io penso che il Liverpool in questo girone sia probabilmente la favorita, cioè io mi aspetto che il Liverpool vinca questo girone. Diciamo che il Milan, se dovesse avere possibilità di passare questo turno, senz'altro se la giocherebbe con l'Atleti, secondo me, perché Vedo l'Atleti soprattutto per come è messo, una squadra ancora un po' in una fase di transizione con diversi nuovi acquisti, comunque con Simeone che anche in queste prime giornate di Liga ha un po' fatto varie sperimentazioni usando un attacco senza Suarez, comunque con due giocatori che non sono veri e propri centravanti come Correa e Carrasco. È un Atleti che alla fine tatticamente gioca sulla falsa riga dell'anno scorso, cioè Hermoso che fa il terzino bloccato in fase di costruzione e Trippier o Marcos Llorente che invece si alza a dare ampiezza a questa squadra. Il Milan, secondo me, può mettere in difficoltà, o comunque se la può giocare magari su un piano dell'intensità con queste due, comunque perché abbiamo visto che la squadra di Pioli è molto brava a pressare in avanti. Credo che dovrà stare senz'altro magari attento contro il Liverpool in particolare, contro i movimenti dei terzini, soprattutto Alexander-Arnold che quest'anno nelle prime giornate del campionato del Liverpool ha iniziato sempre più a venire dentro il campo, quindi a non dare punti di riferimento. Questo lo rende molto più imprevedibile. Ecco, secondo me il Milan dovrà stare un po' attento in quell'aspetto lì, considerando anche che in generale la squadra di Pioli ha sempre delle disposizioni, comunque è sempre una squadra piuttosto orientata sull'uomo quando va in pressing, quindi dovrà un po' stare attento nel gestire Alexander-Arnold. Il Porto, francamente, non so cosa aspettarmi. Credo che, come ha detto Mix, la possa giocare con Milan per l'Europa League. Col Sinisao, comunque, è un allenatore che in questi anni ha fatto vedere di avere una squadra camaleontica, una squadra che si può difendere con un blocco molto basso, ma anche difendere con un baricentro medio, quindi tenere la linea difensiva un po' più alta. Ecco, a livello di solidità difensiva, senz'altro può mettere in difficoltà tutte le squadre in questo girone, e anche per quanto riguarda i contropiedi, comunque, penso soprattutto a Diaz, che è la brevilinea ala del Porto. Lui, soprattutto, sarà il giocatore da tenere d'occhio in questo girone. Ecco, è un girone molto interessante, comunque, perché sono tutte e quattro squadre di buon livello e vedremo come andrà. Ripeto, secondo me il Liverpool in questo girone è favorito. Poi il Milan se la giocherà per lo più con l'Atletico, probabilmente.
Secondo me Milan non ha tante chance perché insomma la Champions è la competizione in cui più di tutte la qualità conta e il Milan sulla tre quarti non ne ha tantissima, ci sono tanti punti di domanda sui giocatori che Pioli ha lì, magari in Serie A potranno anche fare bene, però in un contesto più difficile come la Champions penso che il Milan possa faticare, sicuramente per avere una chance per i rossoneri sarà importantissimo fare 6 punti contro il Porto, cosa che però non è per nulla scontata perché insomma la Juve ne sa qualcosa e credo che Liverpool Atleti siano favoriti. Sicuramente chi arriverà terzo in questo girone sarà una delle squadre favorite per vincere l'Europa League perché insomma chiunque scenda si tratta di una squadra di livello. Sono curioso di vedere come giocherà il Milan soprattutto contro il Liverpool. E attenzione al duello individuale tra Salah e Theo, perché insomma, quando Salah punterà Theo o quando si muoverà con l'Italia alle sue spalle, il francese potrebbe andare in difficoltà, così come poi anche il Liverpool potrebbe andare in difficoltà quando invece sarà Theo a spingere, perché insomma, Salah non è uno che ripiega sempre tantissimo, e quindi la mezzala destra del Liverpool lì dovrà fare un lavoro di accorciare su giocatore del Milan. Comunque vedremo, sicuramente è il girone che è da seguire con maggiore attenzione perché ci sono 4 squadre di ottimo livello e sarà interessante vederle giocare. Veniamo al girone C, composto da Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. Insomma, non è un girone con delle super squadre, però secondo me, come dire, non è un girone facile da leggere. Insomma, io credo che il Borussia abbia qualcosina in più delle altre. Però è una squadra che dietro traballa, una squadra che non ha problemi a segnare, anche perché Haaland là davanti segna sempre caterve di gol, tanto più in Champions, però dietro è una squadra che ha dimostrato anche questo inizio di stagione di essere abbastanza fragile. Detto ciò, ecco, sì, può partire davanti alle altre, però non sarei nemmeno sorpreso se ne passassero due di qualunque di queste quattro, perché a me sembrano tutte abbastanza vicino come livello, quantomeno sulla carta, poi ovviamente durante il girone ci potranno essere delle sorprese.
Questo è un girone molto hipster alla fine perché abbiamo squadre molto identitarie. Borussia con Marco Rose ha fatto vedere cose interessanti, però come hai detto te, ha a livello difensivo non ha convinto neanche, chiaramente è molto presto per dare giudizi assoluti, però si vede che è una squadra che sta ancora faticando nella la transizione da quello che di solito era un 4-2-3-1 in questi anni per il BVB a un 4-3-1-2. Sta giocando per lo più con Giovanni Reina che fa la mezzala. E poi a livello difensivo ho anche detto che con l'infortunio di Hummels Witzel si è trovato a giocare diverse partite in questo inizio di stagione da centrale di difesa. Questo, ecco, potrebbe essere un po' un problema per la squadra tedesca. L'Ajax, come sempre, è una squadra molto, molto interessante da seguire. Tra l'altro hanno una maglia bellissima, forse una delle maglie più belle di questa competizione. E hanno una squadra molto giovane, possono mettersi andato in difficoltà a chiunque. Beşiktaş Sporting, non so cosa aspettarmi. Secondo me queste squadre magari passano un po' dietro, però come ha detto Gab può succedere di tutto. Sono squadre che probabilmente col fattore campo possono anche fare un risultato sorprendente. Cioè io non mi sorprenderei, per esempio, se il Dortmund perdesse, che ne so, 3-2 contro lo Sporting, o se magari per dire sempre il Borussia Dortmund pareggiasse col Beşiktaş 1-1. Sono squadre appunto che non hanno, diciamo, non c'è tanta distanza, ecco, tra queste squadre in termini di qualità, però in linea di massima mi aspetto quantomeno che passi, poi secondo me tutte le altre bene o male se la giocano.
Ma è uno dei gironi che mi interessa di più, perché voglio vedere le battaglie tattiche fra gli allenatori delle prime tre squadre che sono nella grafica, quindi Sporting, Borussia e Ajax, perché a parte il lavoro di Rose, io e l'Ajax come sempre sono interessato a vedere in questo step lo Sporting Lisbona, che negli ultimi anni ha proposto un calcio interessante, e quindi voglio vederlo a questo livello.
Passiamo al girone D, composto da Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff, Tiraspol. In pratica il girone dell'anno scorso con lo Sheriff al posto del Mönchengladbach, e insomma per l'Inter ma anche per il Real e per lo Shakhtar sicuramente questa è una buona notizia, visto che insomma il Borussia l'anno scorso aveva creato grossi problemi a tutti e poi aveva passato il turno, mentre ovviamente lo Sheriff parte nettamente indietro rispetto alle altre tre. Sarà la volta buona in cui l'Inter riesce a passare il turno, dopo che da quando è tornata in Champions è sempre uscita a gironi?
Ma sulla carta sembra la volta buona, però sulla carta sembravano volte buone anche alcune di quelle passate, e non è accaduto nulla di tutto ciò, nessun passaggio. Di certo sono curioso di vedere, ovviamente, all'opera De Zerbi, che ci sta costringendo a seguire anche le partite del campionato ucraino e che comunque ha fatto già un'impresa eliminando il Monaco e qualificando il Monaco, che era superiore sulla carta, anche grazie al
insomma
portiere.
Diciamolo che se è andato in Ucraina non è perché era scemo, ma perché contrariamente a fosse rimasto in Italia poteva giocare la Champions, e poi alla fine lo farà.
Ma prende un progetto importante e ben avviato, dove si pratica un tipo di calcio al quale lui deve aggiungere qualcosa, ma non deve stravolgere e ripartire da zero. Aveva la possibilità e l'ha centrata di giocare la Champions e di farsi conoscere a livello internazionale. Secondo me avrebbe fatto male a non andare, più che ha fatto male ad andare. Quindi sono curioso di vederlo all'opera, e sono curioso più che altro di vedere come l'Inter e il Real Madrid riusciranno a risolvere il rebus Shakhtar, e se dovessero vincere, perché sono favorite gli scontri con lo Shakhtar, se li vinceranno per un'organizzazione loro o solo in virtù di un livello superiore della Rosa.
Allora, secondo me l'unica nemica dell'Inter in questo girone è se stessa, cioè ha il destino, diciamo, dalla sua. Credo comunque che il girone sia più semplice di quello dell'anno scorso, perché lo Sheriff in questo momento è l'ultima, cioè credo la peggiore squadra tra quelle che sono a disposizione, e perché comunque anche il Real è in una fase di transizione, cioè parliamo di una squadra che ha perso i due centrali titolari quest'estate. È una squadra che ha cambiato molto in difesa, perché stanno giocando con Nacho, Militao e Alaba. Una squadra che comunque in queste prime giornate ha ballato tanto. Penso al pareggio contro il Levante per 3-3, una partita in cui ha concesso tante occasioni. È una Real se vogliamo, abbastanza simile a quello del primo ciclo di Ancelotti. C'è una squadra votata al calcio offensivo con questo 4-3-3 che utilizza due ali appena invertito come Bale e Hazard. È stato anche un pian piano inserito Isco nelle rotazioni. Si sta cercando comunque di dare un po' più di supporto a Benzema rispetto a quanto accadeva negli ultimi anni con Zidane, in cui il francese era sostanzialmente l'unico grande finanziatore della squadra. Credo che da quel punto di vista la minor solidità difensiva del Real, nonostante sia comunque la favorita secondo me in questo girone, le potrebbe far costare qualche punto di troppo. Lo Shakhtar secondo me non è da è temere, cioè da temere. Ha meno qualità secondo me rispetto a Inter e Real, però comunque è una squadra che con l'organizzazione di gioco che De Zerbi riuscirà a dare, o sta riuscendo a dare, può mettere in difficoltà soprattutto l'Inter. Io credo che comunque l'Inter arriva senz'altro a questa edizione come una squadra più matura, perché comunque il grosso dell'organico è quello, non è cambiato granché a livello tattico, diciamo che si sta più per lo più implementando magari un modo di attaccare diverso, più centrale, con più combinazioni centrali. Questo magari potrebbe rendere l'Inter meno prevedibile. Ecco, se vogliamo, l'anno scorso uno dei problemi dell'Inter era l'assenza di un cosiddetto piano B, no? O comunque un piano B che scattava troppo tardi perché magari Conte era lento con le sostituzioni. E diciamo che Inzaghi magari da questo punto di vista dovrà essere più bravo, secondo me, nelle letture strategiche della partita, magari non ritardare un po' troppi cambi. E vediamo, io penso che il Real possa tranquillamente passare questo girone. Poi, secondo me, l'Inter, ripeto, deve guardare solo se stessa. Cioè.
Io sarei sorpreso se l'Inter non riuscisse a passare, perché insomma è un girone abbordabile. Chiaramente lo Shakhtar non è da sottovalutare, però l'Inter è superiore rispetto all'anno scorso, ha una rosa un pochino più lunga, perché ha un attaccante in più e magari avrà Sensi che rimane sano un po' più a lungo e quindi l'allenatore può fare rotazioni migliori tra Serie A e Champions League. Inzaghi è un allenatore bravo a preparare le singole partite, quindi studierà molto bene gli avversari e quindi insomma mi aspetto prepari bene le singole gare. E ha l'Inter anche un buon calendario perché affronta lo Sheriff nelle due gare centrali. E insomma, se fai 6 punti lì, fai un buon passo avanti in ottica qualificazione. Inoltre, ha anche Real Madrid all'ultima partita. E quindi, se il Real all'ultima gara fosse già matematicamente qualificato, sicuramente Ancelotti farebbe turnover. E quindi, l'Inter nel caso avrebbe una gara sulla carta più facile che affrontare, ovviamente, il Real con il titolare in campo. Detto questo, non credo che Real all'ultima giornata si è già qualificato matematicamente come primo, perché mi aspetto una contesa abbastanza equilibrata tra la squadra di Inzaghi e quella di Ancelotti, con ovviamente i Blancos un pochino favoriti, però non così tanto, ecco. Veniamo al girone composto da Bayern, Barcellona, Benfica e Dinamo Kiev. Io credo che il Bayern sia nettamente favorito e credo che passerà agilmente come prima. Non dico che farà 18 punti perché forse sono troppi, però penso che 15 punti, anche 16, li possa fare con tutta tranquillità. Il Barça, ok, c'è scritto Barcellona, il logo è quello, però insomma una squadra che rispetto all'anno scorso ha perso tantissimo perché ha perso il suo miglior giocatore, è una squadra ridimensionata, ha perso anche Griezmann che magari in queste prime due partite non aveva fatto benissimo, però era comunque un giocatore di qualità e insomma è un Barça che l'abbiamo visto, sicuramente ha un centrocampo di livello con Busquets, De Jong e Pedri, però ha una difesa che ha difficoltà a difendere alta e poi là davanti ha perso dei grandi rifinitori. E molto sarà sulle spalle di Depay, che ha iniziato bene, però insomma parliamo di Depay, ecco, non di Messi, quindi il Barça lo vedo nettamente indietro rispetto al Bayern. Credo sia la favorita per arrivare come seconda, però non lo darei neanche per scontato perché insomma il Benfica non è una squadra scarsa.
Io sono d'accordo con te sul Bayern, però non sarei così pessimista sul Barça. Cioè, secondo me, comunque, nonostante abbia perso molto, ha cioè, più che abbastanza qualità dal centrocampo in su per battere tranquillamente la Dinamo, ma anche il Benfica, comunque. Cioè, il Benfica, senz'altro, è una squadra ostica che può mettere in difficoltà a livello difensivo, soprattutto il Barça che abbiamo visto, anche perché con Eric Garcia titolare non è che ci sia questa solidità. E come hai detto te, soffre anche a difendere giocatori avversari più bravi, più veloci in campo aperto. Non credo in realtà che il Bayern farà così tanti punti, credo più realisticamente 13, se non 14 magari, anche un po', con un po' di turnover, perché ok, il Bayern è forte, una squadra molto forte, però non è che sia stato immune dalla sbavatura in queste prime settimane, è una squadra che comunque si sta ancora adeguando a quello che è il calcio di Nagelsmann. Ha fatto un paio di cambiamenti finora a livello di assetto e anche un modo in cui la squadra magari occupa lo spazio, però in linea di massima sì, è nettamente favorita questo girone. Credo che comunque nonostante la perdita di Griezmann, il Barça, ripeto, abbia sufficiente qualità per passare questo girone come seconda, magari non con tanto scarto, però mi aspetto che possa arrivare all'ultima giornata già con magari la qualificazione in tasca.
Mica.
Diciamo che non sarei sorpresissimo se il Benfica facesse lo sgambetto al Barcellona. Non sarei sorpreso perché comunque il Benfica ha qualità e ha un ottimo allenatore. Quindi credo che bisognerà stare attenti soprattutto ai confronti diretti fra queste due squadre e anche non sottovalutare Lucescu che con la sua Dinamo, non credo che possa passare fra le prime due, ma potrebbe rubare punti fondamentali a qualche altra squadra.
Per onor di cronaca, devo dire che il Barça ha diciamo, il calendario sulla carta un po' a favore, perché l'ultima gara è col Bayern, quindi se il Bayern fosse già matematicamente primo all'ultima giornata, Nagelsmann farebbe sicuramente un turnover massiccio, quindi Koeman affronterebbe una squadra molto rimaneggiata. Comunque, vedremo un po' cosa succederà. Passiamo a parlare del girone F, quello di Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys. Secondo me è il secondo o terzo girone più bello di questa Champions League. Mi aspetto delle belle sfide tattiche tra Villarreal, Man United e Atalanta, perché sono tre allenatori e tre squadre che giocano in maniera completamente diversa. Insomma, l'Atalanta la conosciamo, non c'è bisogno di stare a ripeterlo. Lo United è una squadra che ora vedremo un po' come inserirà i nuovi arrivi, però in linea di massima nei big match tende a difendersi un po' più bassa per poi ripartire in contropiede. E il Villarreal è una squadra con questo 4-4-2 che poi, quando gioca contro grandi squadre, di fatto, quando si difende bassissima, diventa un 6-2-2 che ha dimostrato di sapersi difendere molto bene, concedere poco spazio centrale agli avversari. E lo United ne sa qualcosa, visto che aveva perso la finale di Europa League l'anno scorso. Insomma, sono tre squadre, tre allenatori molto diversi, e quindi mi aspetto delle belle sfide tattiche tra loro. Detto ciò, credo che lo United parta favorita per vincere, credo che l'Atalanta parta favorita per arrivare seconda e credo che il Villarreal parta favorito per arrivare terzo, però insomma sono tre squadre che non sono così lontane tra di loro, quindi potrebbero esserci insomma delle sorprese in questa mia gerarchia.
Io, francamente, sono d'accordo con te, anche se penso che l'Atalanta potrebbe avere una partenza un po', diciamo, a rilento, come l'anno scorso, cioè fare per lo più meglio nella seconda parte del girone. Sono curioso di vedere quando giocherà contro l'United perché mi ricorda un po' come, diciamo, accoppiamento tattico. Le gare dello United contro il Leeds, anche se ora il Leeds è una squadra un po' più estrema in certi aspetti rispetto all'Atalanta, però come accoppiamento tattico sono due squadre che secondo me si accoppiano molto molto bene. Lo United potrebbe fare tanti tanti gol, visto anche la qualità dei giocatori offensivi che ha a disposizione, il modo in cui l'Atalanta gioca e marca tutto campo. Sappiamo come questa squadra, quando magari le scalate o le uscite vanno a vuoto, tende a concedere grandi occasioni, quindi mi aspetto da quel punto di vista dove United crei tanto. Però al tempo stesso l'Atalanta non mi sorprenderebbe se riuscisse anche a mettere in grande difficoltà il United, che sappiamo non è una squadra formidabile quando deve costruire o comunque quando deve gestire tanto possesso e potremmo magari un po' partire l'intensità del pressing Atalanta. Sono curioso poi anche di vedere appunto come l'Atalanta giocherà col Villarreal, perché secondo me il Villarreal potrebbe un attimo mettere in difficoltà la fase offensiva dei bergamaschi, soprattutto per come ha detto Gab, questo modo suo di compattarsi. Mi aspetto che Emery studi delle soluzioni apposite contro l'Atalanta, perché il Villarreal è una squadra che tende per lo più a difendere la zona centrale, mentre invece l'Atalanta è una squadra che attacca per le vie esterne, quindi mi aspetto qualche aggiustamento da quel punto di vista. Magari i due esterni del centrocampo tenderanno ad raddoppiare molto per aiutare i rispettivi terzini. Anch'io penso che l'United comunque sia favorita per vincere questo girone. Credo che l'Atalanta, se riuscirà a non perdere troppi punti nella prima parte, potrà senz'altro passare come secondo del girone. Però occhio anche a Emery, chiaramente. Credo che il Villarreal come rosa sia più indietro rispetto alla Dea e allo United, però appunto non mi sorprenderei se comunque Emery, che è un ottimo stratega, rubasse qualche punto negli scontri diretti e comunque ci regalasse un po' una mezza sorpresa. Anche lo Young Boys comunque, secondo me, è una squadra che magari non ci stiamo calcolando, però ecco, non escludo che un punticino magari a una di queste tre possa rubarlo, o due punti, se no, ecco, in caso di pareggio.
Non ho niente da aggiungere, procediamo.
Allora dico la cosa io, cioè che innanzitutto che Villarreal si scrive con due L e due R, perché molti lo scrivono con una R sola, questo vabbè, mi sembrava giusto dirlo, e poi che è molto dipendente da due giocatori, ovvero sia Dani Parejo e Gerard Moreno, quindi per la Dea sarà importante marcare bene a uomo questi due. Parejo non ha ancora esordito questa stagione perché si era infortunato a fine luglio, poco prima della finale di Supercoppa Europea, e forse tornerà per la prima gara di questo girone, ovvero sia proprio contro l'Atalanta. In ogni caso non sarà al meglio, quindi questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per l'Atalanta. E poi ovviamente Gerard Moreno lo conosciamo, un grandissimo attaccante, però anche lui diciamo, non è partito benissimo in questa stagione, quindi vedremo un po' come sarà nella prima sfida. Veniamo al girone G, composto da Lille, Siviglia, Salisburgo, scusate, e Wolfsburg. Vai Mick, sai già cosa stai per dire.
No, questo è il classicissimo girone d'Europa League che casualmente è in Champions. Tutti gli anni c'è il girone d'Europa League in Champions. È il bello della Champions. Questo è il girone
Siviglia è
d'Europa
arrivata terza anche qua.
League. Questo è un bel girone da Europa League.
Tra l'altro quest'anno che c'è la Conference League e quindi l'Europa League a meno squadre, bisogna dire che in Europa League sono usciti dei bei gironi. Comunque, è vero che non sono top team, però secondo me è un girone potenzialmente equilibrato dietro il Siviglia, perché penso che la squadra di Lopetegui abbia un bel po' di qualità e organizzazione tattica in più rispetto alle altre tre, perché ok, Lille aveva vinto la Liga l'anno scorso, però perdendo Galtier ha perso insomma il suo comandante, il suo stratega, e questa è un'assenza che può essere pesante.
Il Siviglia, tra l'altro, credo sia una delle squadre in Europa con una rosa non solo profonda, ma anche equamente livellata. Cioè, tra i titolari e le riserve non c'è chissà che scarto. Quindi, da quel punto di vista, Lopetegui ha anche diverse soluzioni da cui attingere.
Sì,
Credo anch'io sia.
solo al centro della difesa c'è un po' di dislivello tra i titolari e le riserve, poi nel resto sono d'accordo.
Sì, senz'altro è stato anche importante il fatto di aver mantenuto Koundé quest'estate. Anch'io, ecco, penso che gli andalusi siano favoriti in questo girone. Poi è difficile dire chi delle altre tre. Non credo che Lille possa fare molto bene, perché, come hai detto te, ha perso Galtier e la perdita di Galtier è pesante, visto anche come sta andando finora con Nizza. Salisburgo e Wolfsburg sono due squadre interessanti. Il Wolfsburg ha cambiato allenatore poi quest'estate, perché è arrivato Van Bommel, una squadra che non ha grandissime individualità, però comunque hanno un collettivo molto organizzato. Il Salisburgo è la fabbrica da diversi anni di giovani talenti, è una squadra sempre molto interessante per il tipo di calcio che propone, in generale per i calciatori che tende a lanciare. Quindi mi aspetto, ecco, comunque, soprattutto il Salisburgo possa mettere magari un po' in difficoltà il Siviglia per la sua intensità, per il suo modo di giocare. Saranno comunque a livello tattico partite interessanti. Magari non se le cagherà nessuno, visto la qualità delle squadre, comunque visto che sono squadre, a parte Siviglia, di basso blasone in generale. Però comunque è un girone nel complesso abbastanza equilibrato, secondo me.
A me interessa il Salisburgo, cercherò di seguirlo il più possibile, perché Salisburgo sappiamo come funziona nella Red Bull. Non è solo una società che produce giocatori, ma produce anche allenatori, si producono in casa fra i vari team, fra varie squadre che fanno parte del mondo Red Bull. promuovono spesso da una squadra all'altra anche gli allenatori. Quest'anno è un allenatore tedesco giovane dell'88 e quindi se l'hanno messo lì vuol dire che ci credono e quindi sono curioso di vedere che cosa farà ad un livello molto importante come quello della Champions, il livello top, però in un girone tutto sommato non impossibile, cioè dove il Salisburgo comunque qualche punto dovrebbe riuscire a fare, quindi anche a farci vedere qualcosa.
Jaistol, spero di averlo pronunciato giusto. Sul girone aggiungo che se in tanti gli altri gironi vedremo partite da over 2.5, in questo invece me ne aspetto relativamente poche, perché insomma il Siviglia è una squadra solida che non concede tanto, ma che insomma non segna di solito tanto, e l'Wolfsburg anch'essa è una squadra che, per quanto visto finora, concede relativamente poco e non segna tantissimo. Il Lille più o meno uguale, forse la squadra più offensiva delle quattro è il Salisburgo, che però sulla carta parte un po' indietro. In ogni caso vedremo come andrà. All'ultima giornata c'è Wolfsburg contro Lille, che potrebbe essere decisiva per il secondo posto. Veniamo all'ultimo girone, il girone H, quello di Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. Insomma, questo girone secondo me è più facile da prevedere, perché credo che il Chelsea arrivi primo, la Juventus arrivi seconda, lo Zenit arrivi terzo e il Malmo arrivi quarto. Siete d'accordo?
Mi sorprende la tua tranquillità nel mettere la Juve nettamente favorita per passare questo girone. No, scherzi a parte, la Juve perde con chiunque oggi, quindi non mi sembra...
tra tre mesi finisce il girone, quindi... Allegri avrà sistemato comunque, un minimo.
No, comunque, scherzi a parte, il Chelsea è una squadra tra le favorite, forse a livello di big la peggiore che magari poteva capitare alla Juve, perché è una squadra con tanto talento ma anche molto camaleontica. C'è una squadra che si può adattare con la rosa che ha e soprattutto con l'allenatore che ha a diverse situazioni. Cioè, un Chelsea può fare la partita giocando un calcio più posizionale, quindi portando tanti uomini nell'area metà campo avversaria, ma può anche difendersi bassa per ripartire in contropiede. Ecco, sarà interessante vedere gli scontri tra Juve e Chelsea, perché Chelsea è una squadra molto molto solida, cioè credo in questo momento forse la squadra più solida in Europa a livello difensivo, una squadra che difende davvero molto bene, sempre molto organizzata, considerando anche le difficoltà che la Juve sta avendo per diversi motivi a organizzare un attimo la fase offensiva, e perché comunque non mi aspetto che la Juve arrivi a questi scontri chissà che avanti magari nel progetto tecnico, visto che Allegri, come sappiamo, fa sempre diverse sperimentazioni nei primi mesi, potrebbe un po' faticare da quel punto di vista. Zenit e Malmo chiaramente sono due squadre molto soft. Credo che la Juve comunque debba e riuscirà almeno a fare da queste due, tra andata e ritorno dovrebbe fare secondo me almeno 9 punti, cioè credo sia obbligatorio fare quantomeno 9 punti tra le quattro partite contro queste due squadre. Occhio magari alle trasferte, ecco, perché hanno anche di recente memoria, la Juve soprattutto quando va a nord-est Europa non è che è sempre fatto benissimo. Magari ha vinto, sì, però non è che ha sempre avuto prestazioni chissà che brillanti. Penso all'anno scorso, per esempio, contro la Dinamo in pazzo nel primo tempo. Penso a due stagioni fa contro il Lokomotiv. Quindi da quel punto di vista la Juve potrebbe un po' faticare a rendersi pericolosa, però con le individualità che comunque ha, mi aspetto appunto che faccia quantomeno 9 punti contro queste due squadre qui.
Ma io non sono sicuro che il Malmo arrivi ultimo. Poi magari arriverà ultimo e farà 0 punti. Però Tomasson ha messo su una squadra interessante, praticano un calcio, soprattutto a livello difensivo, molto particolare, difesa uomo a tutto campo, grande pressione, grande verticalità, grande ritmo. E quindi non dico che andrà a insidiare le prime due, non credo. Però secondo me se la può giocare per la qualificazione all'Europa League. Non hanno grandi individualità, ma hanno un buon collettivo e questa buona organizzazione. Credo che per l'ex Milan sarà anche una buona occasione per mettersi in mostra e magari l'anno prossimo venire a allenare magari in Bundesliga o in un campionato comunque di livello superiore.
prima di salutarci, veniamo a parlare di una squadra che ha iniziato malissimo la stagione, ovvero sia l'Arsenal di Arteta, che su tre gare di Premier ha fatto 0 punti e ora è ultima a pari punti con Norwich e Wolverhampton. Naturalmente vanno fatte due grosse premesse, cioè la prima che due di queste tre partite l'Arsenal le ha giocate contro Chelsea e City, che probabilmente sono le due squadre più forti del campionato, e la seconda premessa è che in queste tre gare Arteta aveva molti giocatori titolari fuori, perché Gabriel era assente, White ha saltato le prime due, Thomas Partey era assente, Aubameyang e Lacazette sono tornati dal Covid, insomma Arteta non aveva tutti a disposizione. Però al di là dei risultati bisogna guardare anche le prestazioni, e l'Arsenal ha giocato davvero malissimo, e secondo me se nell'ultima gara col City Arteta di colpe ne ha relativamente poche, perché ci sono stati degli errori individuali tra l'espulsione di Xhaka e i disastri che hanno fatto i difensori, su cui Arteta appunto colpe relative, nelle altre due gare, cioè la prima col Brentford e la seconda nel derby contro il Chelsea, Arteta di colpe ne ha molte, perché nella prima gara con l'Arsenal che si è trovato a fare più possesso palla si sono viste le solite difficoltà dei Gunners ad affrontare difese schierate e compatte, e poi nella seconda gara col Chelsea si è visto come l'allenatore non sia stato in grado di preparare bene la sfida e poi anche di aggiustare la gara in corso, perché i Blues hanno fatto tante azioni pando la manovra centralmente o sul centro-sinistra e poi ribaltando il campo dall'altro lato per le discese di James, che era sempre libero, aveva sempre le praterie davanti a sé con Tierney che non riusciva ad accorciare mai in tempo, e quindi poi da lì sono nate almeno 5-6 occasioni, tra cui anche i gol dei Blues. E il fatto che Arteta, al di là di aver letto questa problematica già nel pre-partita, ma di non aver nemmeno aggiustato a gara in corso, passando magari una difesa a 5 e quindi mettendo un giocatore che andasse su James, secondo me è abbastanza grave, e insomma si è visto come l'Arsenal sia parecchio disorganizzato e anche nel pallone dal punto di vista mentale.
Difficile commentare questo inizio, senz'altro è un inizio che fa ben prospettare per quanto riguarda il documentario Lord Nothing, perché comunque per sconfitte ci aspetteremo un inizio di documentario molto molto interessante.
Tra l'altro ogni documentario è su una squadra che, come dire, che in stagione delude, ecco. Tottenham, Juve, ora l'Arsenal, cioè proprio è un gufo,
sì,
questo documentario.
Sì, il colmo sarebbe se l'Arsenal facesse una stagione alla Sunderland Till I Die, cioè con una retrocessione, cosa molto difficile, però ecco, per come sta giocando magari sarebbe preoccupante. Io credo che l'Arsenal, comunque Arteta, stia avendo sempre meno tempo a disposizione. Lui e in generale magari la proprietà continua a parlare di process, di aspettare, perché c'è un processo in corso, perché l'Arsenal ha cambiato diversi giocatori, è una fase comunque di transizione, però non lo so, cioè anche quest'estate l'investimento più grande è stato fatto per la difesa e la porta, cioè l'Arsenal ha pagato quasi €80 milioni per un portiere di riserva e per il difensore titolare. Soprattutto Ramsey, io non capisco perché abbiamo pagato così tanto. Secondo me quei soldi andavano investiti più che altro per rinforzare il centrocampo dalla tre quarti in su. È arrivato Odegaard, è tornato semmai Odegaard dal Real Madrid, però non so se lui da solo possa bastare a migliorare i problemi di creatività che ci sono stati e ci sono tuttora per i Gunners con Arteta. Saka senz'altro giocatore da tenere d'occhio, credo che lui possa essere un po' la luce per questa squadra. Mi aspetto che comunque Aubameyang sia un po' più preciso a livello di finalizzazione rispetto all'anno scorso, dove è stato oggettivamente molto deludente. Però ecco, in questo momento è difficile vedere un Arsenal che possa fare chissà che rimonto, cioè già comunque quando avevamo fatto la preview non mi aspettavo che l'Arsenal potesse lottare per la Champions League. Credo che dovrà anche stare attento semmai per quanto riguarda la lotta per l'Europa League. Credo che realisticamente dovrebbe puntare all'Europa League con la rosa che ha, anche se non è detto, e comunque c'è una buona concorrenza tra Leicester e le Spurs soprattutto, e staremo a vedere. Senz'altro passato un po' questo inizio incubo, ci sarà un calendario un pochino più morbido, quindi mi aspetto che l'Arsenal inizi a fare punti presto, altrimenti sarà bye bye Arteta, perché io non penso che i dirigenti gli concederanno altri 4 mesi di risultati negativi. Considerando anche che non hanno le coppe quest'estate, cioè non hanno le
sì,
coppe
esatto.
quest'anno.
Ah no, anche quel vantaggio lì, vedremo un po'. Mick, come vedi Tomiyasu in Premier League?
Non lo so, è un'incognita perché comunque sia intanto è difficile calarsi. Intanto è già difficile andare a un livello di gioco superiore, quindi passare da un campionato di livello inferiore a un campionato di livello superiore, quindi deve alzare lo step, deve fare uno step, deve alzare i giri del motore, quindi questo già è una difficoltà. In più va in un contesto un po' disfunzionale e quindi come tale diciamo che spero che non gli si chieda di risolvere tutti i problemi difensivi della squadra da solo o di farsi carico di tutto da solo, perché insomma è un buon giocatore, però ripeto, ha bisogno di assestarsi a questo livello, ed è un giocatore complementare che però va calato in un contesto. Insomma, sicuramente può aiutare rispetto a quello che c'è ora, però ecco, spero che non gli si addossino troppe responsabilità.
Sì,
non sarà
esatto.
facile.
Non è, diciamo, il giocatore che ti guida la squadra, ecco, appunto, è un complemento. Un giocatore duttile che sicuramente, per come ha impostato Arteta l'Arsenal in questi anni, può essere utile perché può giocare come braccetto a 3, può fare il terzino a 4, sicuramente ha qualità tecniche importanti. Io ho un po' di dubbi sulla sua tenuta difensiva, anche dal punto di vista proprio atletico e fisico, in un campionato come la Premier. E in generale sono abbastanza d'accordo con Charlie quando criticava il mercato dei Gunners, perché sono stati spesi davvero tantissimi soldi e a me sembra un po' che questi soldi probabilmente potevano essere spesi meglio, sicuramente tra i 6 colpi che l'Arsenal ha fatto a Odegaard. È quello che mi piace di più, perché credo che abbiano pagato anche relativamente poco, vista le qualità del giocatore. E insomma, mi ha un po' sorpreso la scelta del Real di lasciare andare l'ennesimo giovane di talento che probabilmente andrà a fare grandi cose in un'altra squadra. Io direi che per oggi è tutto e possiamo salutarci. Quindi saluto Michele Tossani. Ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti e vi do un'anteprima. Probabilmente, se tutto va come deve andare, la prossima settimana avremo Arteta fra di noi, come lo spero.
Molto volentieri. E saluto anche Charles Noakpa. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.